Bentornati su The Next Chapter, questo è il 24esimo capitolo e come potete sentire il golpe è finito, ho finalmente ripreso i miei poteri e ho soppresso Michele Pelacci a furia di pistolettate. Ciao Pel!
Direttore, ciao! Il derby ieri si è giocato, si è consumato molto male, però Philadelphia ha vinto una grande partita, siamo fortissimi e sono molto felice di questo.
Molto bene, come state intuendo sto presentando la redazione, ma la redazione avrà anche un ospite. Adesso finiamo le presentazioni degli altri disperati, ciao Leonardo.
Hi guys, mettete like, followate, mi raccomando, seguiteci.
Bravo, next chapter pod, chiocciolina. Nicolò, ciao Nick.
Ciao, ciao a tutti, volevo rispondere a Placci che 41-21-1 sono 41 gli anni di Nowitzki, 21 le stagioni con i Mavericks e una stagione in più.
Ok, se ne parlava giusto ora, appunto di questo tweet dei Mavericks. Bene, ciao Alessandro.
Buonasera, buonasera, ben ritrovati.
Hai dimenticato buonasera a tutti, te lo ricordo.
Ma non ho detto buonasera a tutti in realtà. Buonasera.
Quindi era un buonasera generale.
Tutti, chiaramente. Esatto.
Allora buonasera a tutte e buonasera anche a Jacopo Gramegna.
Buonasera, avete presente la nostra sigla, quella un po' di surf music? Visto che è morto Dick Dale, padre del surf rock, un minuto di silenzio, non presentare più nessuno. Bugia, presenta il nostro ospite.
Ma tra l'altro secondo me, scusate, il 41 è il numero di Nowitzki, perché mi sa che ne è ancora 40 di anni Nowitzki.
Sì, ma infatti ha detto 41. Credo abbia detto
possiamo
un numero,
fare
Nicolò.
Tutta la puntata.
Sì, infatti, cioè, ragazzi, no, Nowitzki ha già giocato l'ultima partita di NBA, cheat Michele Pelacci, possiamo andare avanti.
Presentiamo il nostro ospite, va invece di dire cazzate. Voce di Boldo Lai, firma di Ultimo Uomo, benvenuto a Lorenzo Neri, ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
Ciao a tutti, no, grazie a voi per avermi invitato.
Vabbè, no, ti abbiamo invitato per un motivo ben preciso che si scoprirà un po' più avanti nella puntata.
Leggendo il titolo della puntata.
O leggendo il titolo della puntata, hai ragione, però il sì, titolo non ce l'abbiamo ancora, non è che devi
ma
spoilerare.
Ma io ho un'utilità al mondo, quella, quindi è veramente abbastanza facile.
In realtà è stato invitato perché così siamo tre toscani durante una puntata ed è una cosa bellissima.
Vero, bellissimo. Okay.
E Boris 2.0.
Stiamo distruggendo questo podcast.
Tutto ocra lo facciamo, dai.
Ocra è bello.
Siete contenti che c'è un altro che capisce i vostri riferimenti, Nick?
Sì, è una cosa
bellissima. Io sono un fissato, eh. Io l'ho visto 4 volte, Boris.
Ma infatti, guarda, purtroppo io e Gramegna ogni tanto cerchiamo di portare le inside joke di Boris, ma non vengono,
oh,
vengono recepite.
Paolo.
Ucra è molto meglio Paolino.
Giusto.
Ok, basta, possiamo parlare di una squadra ocra, per favore.
Non è molto ocra, è più nera come umore, però abbiamo deciso di fare uno strappo alla regola della classifica facendo il funeralone ai Lakers, quindi con la nostra exit interview. Qualcuno trova una nota positiva nella stagione dei Lakers?
È così finita. Mi sembra l'unica nota positiva.
Lore?
Finché non si è saputo del brutto problema che ha a livello clinico, mi sembra che Brandon Ingram qualche rispostina l'abbia data quest'anno, e sinceramente era quello che ci si aspettava, anche se dopo aver iniziato l'anno un pochino così, però poi è venuto fuori bene. Secondo me una nota positiva quella potrebbe essere tranquillamente.
Sono d'accordo. E appunto aggiorniamo anche sulla situazione Ingram un attimo. In teoria dovrebbe essere ai nastri di partenza della prossima stagione, così hanno detto, e speriamo.
L'hanno operato, vero?
Sì, l'hanno operato, quindi Speriamo soprattutto perché appunto era forse la nota positiva dei Lakers di quest'anno. Io vorrei aggiungere
Kuzma, chiaramente, che però Kuzma sarà sempre un giocatore,
e vorrei aggiungere Lonzo. A me Lonzo
posso andare,
soprattutto dietro
posso andare leggermente controcorrente
nella sua metà campo. Lonzo sì.
Io volevo andare leggermente controcorrente dicendo che sì, è giusto che Ingram ha dato un certo tipo di risposte. Io però personalmente forse avevo troppa fiducia nel suo sviluppo all'inizio stagione, ma mi aspettavo che queste risposte arrivassero un pochino prima a livello di tempo e in maniera un po' più continua. Secondo me, e soprattutto secondo tanti GM NBA intervistati prima dell'inizio della regular season, Ingram insieme a Jamal Murray era il favorito per vincere il premio di Most Improved Player a fine stagione. Ha dato delle risposte, sì, però io mi aspettavo qualcosina di più anche nei mesi di novembre, dicembre, inizio gennaio. È stato anche rotto, per carità, però.
Io credo che uno con quel fisico lì, sinceramente, ma questo lo dico proprio dal mio personalissimo punto di vista, non credo sia anche facile per uno adattare in pochi anni quel fisico a quel tipo di gioco se non ti cambi Kevin Durant. La metto da questo punto di vista, ovvero
se non tiri come Durant,
quel talento c'è, non è allo stesso livello. Credo sia un giocatore che purtroppo ha vissuto proprio questa comparison frequente, continua, e che purtroppo poi queste aspettative di diventare un nuovo Durant si sia riportate troppo, quando secondo tutti, perché poi lo vediamo in campo un giocatore decisamente differente, come
molto diverso. Si vedeva già Duke, in realtà.
Sì, no, poi anche proprio a livello motorio, l'estetica muscolare, queste cose qui, era completamente differente. Quindi, sinceramente, io mi prendo il miglioramento graduale che sta avendo ora, anche soltanto il fatto di adattamento fisico a una lega che purtroppo muscolarmente rischia di portarselo dietro sempre, quindi...
È un caso, secondo te, che il miglior Ingram lo abbiamo visto nel momento in cui è venuto a mancare per infortunio Lonzo, quindi con un portatore di palla in meno, e in teoria erano solo lui e LeBron quelli con i compiti di portare palla?
Ma io su queste cose qui non sono molto... cioè, soprattutto su giocatori come Lonzo, che non è un egoista, non è un giocatore, non è neanche, secondo me, quel grandissimo catalizzatore come si può credere vedendolo giocare. Ma secondo me lì è proprio invece però una questione di distribuzione dei possessi più che il fatto che uno è ball hog. Cioè, io avrei più paura a metterlo accanto a Rondo che accanto a Lonzo, ecco. Diciamo, sì, da questo punto di vista.
Ma è stato fatto, tra l'altro.
La mia domanda è, premesso che poi mi piacerebbe sparare un po' un rant sui Lakers, perché mi sembra i toni siano piuttosto fiacchi.
Ma puoi andare, cioè, tranquillamente.
Qual è, no, lo so Gigi, lo so. Qual è secondo voi il reale valore di Ingram in questo momento? Cioè, ovvero sia,
idea.
È un giocatore, cioè se vi dovesse immaginare...
In questo contesto, o il suo valore attuale, o il suo valore in un contesto che lo mette al centro?
No, il suo valore per i Lakers, cioè, ovvero sia, è un giocatore che comunque ha delle potenzialità enormi, che non ha fatto vedere quasi sempre, che è un fit quantomeno delicato assieme a LeBron James. Cosa fareste voi se fosse i Lakers in questa stagione su Ingram?
Non lo svenderei, però sinceramente io lo vedo il maggior valore in questi Lakers con la firma di LeBron come valore, come periodo di scambio, sinceramente. Perché io sinceramente tra i giovani Lakers l'unico che secondo me ha senso in un contesto dove dici ok, ho preso LeBron, quindi LeBron 34 anni, quindi io vorrei cercare di puntare al titolo nel minor tempo possibile, forse l'unico in grado in questi giovani Lakers è forse Kyle Kuzma, che è quel giocatore lì che è fatto per fare un certo tipo di lavoro e che non devi aspettarlo, ecco, virgolette, è uno che ti dà un contributo subito. Ingram può essere utile, ma alla fine credo che tu ci possa guadagnare di più su questi Lakers, parliamo come pedina di scambio per vedere a chi si potrebbe arrivare, ecco.
Io sono d'accordo con Lore e aggiungerei che per qualcuno, forse non i Pelicans, per Davis, ma Ingram può essere preso ad un prezzo minore di quello che in realtà potrebbe valere mettendolo al centro di qualcosa. Anche perché leggevo anche un pezzo sull'ultimo uomo, non so se non mi ricordo se avevi scritto tu o Nick, che gli è sempre stato chiesto di fare altro rispetto, di fare cose diverse, che è molto vero, nel senso che gli è stato chiesto di fare tanti ruoli diversi ed è ad un giocatore ancora acerbo, soprattutto secondo me nella metà campo difensiva, e non è mai stato messo al centro, forse messo al centro e ottenuto ad un prezzo più basso di quello che è il suo reale valore, al di là del fatto che ora non è al 100%, però in teoria dovrebbe essersi risolta questa cosa. Può essere un prospetto più interessante di quello che si pensi, secondo me, a livello di mercato.
Il punto è, effettivamente sei sicuro che possa portarti a immediatamente prendere un giocatore come Anthony Davis, cioè per vincere subito, oppure lo devi piazzare in uno scambio perché poi magari alla fine si deteriorano di nuovo i rapporti quest'estate, non sappiamo come si evolveranno le cose, però lo devi piazzare in qualcosa obbligatoriamente ad un certo punto per portarti in casa qualcosa di meno di Anthony Davis, perché secondo me il punto è quello.
È cioè, molto più facile che finisca così, probabilmente.
Cioè, se tu Ingram lo puoi sacrificare, per carità, perché chiaramente ci sono giocatori più pronti, più funzionali, più ideali per giocare con LeBron James. Il punto però è, poi finirai, sai che comunque il rischio che finirai per pentirti di non esserti goduto la crescita di questo ragazzo c'è comunque, perché il talento è cristallino, lo vedono tutti, chiaramente a fianco a LeBron ha questo fit negativo, o comunque abbiamo detto delicato, ci sta, ma la domanda vera e propria è, ma se non prendi Anthony Davis, sei sicuro che puoi prendere qualcosa di necessariamente comunque sempre meglio di quello che è per te Ingram?
È il rischio che si sono presi con LeBron.
Assolutamente, esatto. Sì, certo.
Cosa che gli farà prendere comunque, fuoco?
Poi, a parte poi, parliamo di una gestione della trattativa Davis che secondo me è veramente da pivelli, sinceramente.
Abbiamo detto tutte le settimane, siamo stati molto contenti dell'esito.
No, vabbè.
Però secondo me è veramente fa vedere un pochino la pochezza della dirigenza Lakers gestita, messa lì e poco, anche soltanto le voci che sono venute fuori. Poi siamo d'accordo, sono i Lakers, in qualche modo sarebbero venute fuori altre cose. È proprio un modo di far uscire le notizie, perché è sembrata una mossa disperata, è sembrata una mossa voluta fortemente da LeBron. Non dico che non sia così, però è chiaro che questo ha messo i Lakers sotto una luce, e LeBron sotto una luce che è abbastanza imbarazzante per una squadra professionistica tra le più importanti, anche soltanto come mercato, ecco. Ora non a livello di risultati, ma a livello di mercato sì.
Fatemi partire i scarpelli che lo sento carico.
Bravo, questo era il gancio che mi serviva. No,
dovrei metterti allora sotto la cavalcata delle Valchirie qua. No, allora,
il punto mio è questo, cioè allora, ma in relazione al potenziale, che sia economico, che sia di mercato, che sia di risorse, qualsiasi, è quello che realmente stanno facendo, non da 5 mesi, ma da 5 anni. Esiste una franchigia peggiore dei Lakers nell'NBA? No.
Forse perché, i Knicks. Beh, i Knicks perché, se la giocano,
che sono i cugini dell'altra costa.
Attenzione ai Bulls che vi battono sulla palla.
Vero. E infatti sono i tre grandi mercati che stanno facendo schifo. Io sono d'accordo. Però voglio dire, cioè, i Lakers hanno scelto 3 volte alla numero 2, cioè la seconda scelta assoluta negli ultimi 5 anni.
3 volte di fila, tra l'altro.
Cioè, esatto, 3 volte di fila. Cioè,
e hanno scambiato il più forte, pensate.
No, ma cioè, non sono riusciti a valorizzare, almeno fino ad ora, nessuno di questi. Cioè, sono andati a prendere, anche se, fra parentesi, per me non sono andati a prendere nessuno, perché LeBron James si è portato da solo. Cioè, LeBron James ha detto, ok, esatto, voglio andare dall'altra parte, vado ai Lakers, perché sono la città più interessante del mondo, hanno una storia sportiva comunque incredibile, non è che Pelinka e Magic o Ginny Bass o chiunque ti...
Non ci è andato prettamente per il basket, mettiamola così.
Esatto, ci andavo perché ci voleva andare, cioè non perché, non perché avesse visto sta grande organizzazione tecnica. E quindi voglio dire, cioè nel senso, per l'ennesimo anno hanno sbagliato completamente il mercato, cioè secondo me la squadra ha fatto più disastri. Cioè una cosa dovevano fare dopo le Bronzine, ha detto guarda, vi fa schifo se vengo a giocare da voi, bene, ok, viene a giocare da noi addirittura con un triennale, quindi con una prospettiva di poter crescere, una cosa dovevano fare. Cioè, quantomeno non fare danni e prendere gente utile alla causa. No, hanno preso tutti giocatori estrosi, Rondo, Beasley, con caratteri anche difficili e tecnicamente veramente, insomma, dei fit quasi, insomma, quasi impossibili. Sì, no, appunto, imbarazzanti. Cioè, imbarazzanti. Sì, ma poi voglio dire, no, cioè, ma voglio dire, cioè, andavo i soldi che andavo a Stevenson, a Rondo, a Beasley, ma li potevi andare a Randall e a Brook Lopez?
E quando lo dicevo io, no, non citate, cioè, Randall, è questo, ma stiamo
no,
scherzando.
Ma guarda, secondo me Randall quest'anno non ha fatto neanche questa gran stagione, cioè nel senso, sì, fa i numeri offensivi, è un giocatore versatile, con delle buone
qualità. Ma sarà meglio avere lui a libro paga di Stevenson, cioè,
anche no, ma indipendentemente dal fatto sia meglio o meno, cioè, mi dimostra quanto male tu sia gestito.
Perché l'hanno,
cioè,
scelto, alla 7 l'hanno perso.
Esatto, è quello il punto. Cioè, Nissan, c'è una
però la questione di Randall che si è preso un 1+1, loro hanno fatto tutti annuali.
Sì, lo so, va bene, però voglio dire, cioè, il punto mio è che il discorso degli annuali mi sta un po' stretto, cioè è inutile, basta con sta storia di fatto, ci teniamo i soldi perché tanto so i Lakers, poi per carità, prima o poi riusciranno a indovinare un altro free agent, riusciranno a indovinare una trade, vinceranno 60 partite, faranno le finali di conference, tanto so i Lakers, quello fanno da sempre, no? Voglio dire,
cercano,
però,
di conquistare il mondo, cioè.
Cioè, veramente io sono rimasto, cioè, rimango allucinato dalla concezione che ci sta spesso dei Lakers, cioè, che mi sembra siano, diciamo, come si può dire, sempre trattati un po' con guanti bianchi, cioè, grandi guerre da un punto di vista così rionale tra tifosi e tutto, ma da un punto di vista della concezione, cioè l'unico che ho visto scrivere un articolo negli anni che ha stroncato come era giusto fare è Arnovitz, quanto, 2 settimane fa, perché si è incazzato la storia che Ginny Bass ha detto il problema dei Lakers sono le fake news. No, il problema dei Lakers è essere una banda incompetenti.
Stai, cioè, dicendo, quindi, scusa, che Muscala e Bullock non ti hanno convinto?
Cioè, e aggiungo, era così irragionevole, quindi secondo te credere che Beasley potesse fungere da small ball 5 al passare?
Era ragionevole pensare che Beasley sarebbe stato funzionale.
Esatto.
Cioè, qui si continua a pensare i Lakers siano, cioè, per carità, hanno lo small market, hanno più soldi di tutti, attrattivi e tutto, ma sono scacati da anni da tutti. Cioè, Paul George ha preferito rimanere ai Thunder piuttosto che andare giù a lì. Ora va bene,
sì, ma non lo dire.
Scusa un attimo, tutti fermi un attimo, che Pelacci mi ha insegnato che bisogna mettere l'effettino del tuono. Eccolo qua.
No, ma per carità, ha fatto bene, è quello il punto. Cioè, qui si parla di big market, non big market, cioè conta la come si può dire, la qualità di una dirigenza. Cioè, questi vengano scati a tutti. Purtroppo la gente c'ha la memoria corta, ma ve lo ricordate quando nel 2016 Nick Batum gli prese a schiaffi in faccia negandogli anche un'intervista via Skype prima di rifirmare, poi per carità scansava un proiettile clamoroso perché diventava un cesso.
Vabbè, perché la storia con Aldridge,
che gli fece
il doppio,
esatto,
colloquio, perché il primo avevano fatto schifo.
Esatto, cioè questa è la situazione dei Lakers, una situazione, come ha detto prima anche Bro, in cui non sanno gestire quello, il materiale che hanno, non sanno gestire sotto il profilo tecnico, non sanno gestire sotto il profilo mediatico.
organizzativo, cioè gestito male. Ora io sono dentro al discorso dello scouting e un pochino da quel punto di vista lì ho imparato a conoscere le squadre. Loro hanno un ottimo scouting a livello internazionale, che però a livello college non funziona granché. A livello internazionale è molto buono, però dicono, ma è venuto fuori anche ora, che comunque è forse uno dei pochi delle poche parti del management che funziona, perché a livello statistico non hanno niente, a livello proprio di specializzati, se non sbaglio, ce ne hanno uno solo, quando altre squadre ne hanno 5-6. E ricordiamo che questo, come giustamente ha ricordato Faz un po' di puntate fa a Bold Online, sono tutte cose che non vanno a cap, quindi c'è della serie, perché non investirci? Fondamentalmente perché non sanno come farlo valere, oppure non hanno capito il loro valore, ecco, cosa che a questo punto 2019 sinceramente inizia a essere
davvero lì.
Secondo voi qual è l'animale che caga nell'ufficio di Magic Johnson? Non so se avete letto la storia bellissima, sempre di Arnowitz, sui Sans. È un'ottima domanda da fare. No, questi hanno il 12%, mi pare, accumulato, diciamo, di entrare in top 4. E se questi pezzi di merda prendono una delle prime 4 scelte, non se le meritano.
Non devono prendono, ma dai.
Devono continuare male. Perché dicevo, Nico, un punto interessante, secondo me. Cioè, questi non è che perché hanno scritto Lakers, semi-cheat, che devono essere forti. Cioè, ormai, anche per dire... non lo so, un piccolo mercato può tenersi giocatori, visto che lo amassi per esempio con Paul George, non gli è più tutto dovuto e adesso devono scantarsi un attimo loro.
Però anche se ricevessero la prima scelta, che è una cosa automatica quest'anno, la prima scelta assoluta del draft, questi problemi organizzativi ritornano. Cioè, non è un giocatore che ti sa, cioè ti può salvare se dietro c'è qualcosa da dire, costruiamo intorno, perché se io il mio primo anno di LeBron James gli metto 4 giocatori che perché annuali, sì, però 4 giocatori totalmente non funzionali a quello che richiede una squadra che ha un giocatore del genere come prima opzione, il giocatore più forte dell'NBA, almeno quello che si è visto fino all'anno scorso. La stessa cosa succederà se quest'anno per puro caso gli capitasse uno Zion Williamson. I problemi ritornano, perché poi a Zion Williamson e LeBron James si deve mettere dietro qualcuno, e poi se nel caso neanche prendesse la prima, seconda, terza e quarta, ecco, lì iniziano i problemi un'altra volta.
Esatto.
Cioè, non è una scelta che stanno dopo, non è una scelta che li salva, anche se quest'anno tankano, non è quello che li salva, è proprio una gestione di costruzione di squadra, di management, di tutto, che è completamente andato e che deve essere messo a posto. E Magic Johnson per me non ha alcun motivo per essere lì.
Lei dice
una cosa,
lei opina.
No, scusa bro, perché invece Pelinka, cioè il fatto c'ha rapporti con i giocatori,
ma Pelinka è un trallazzone, è uno che sa come parlare, è uno che comunque il suo ruolo l'ha avuto come
sì,
dietro le scrivanie, queste cose qui, cioè fondamentalmente su di lui tu ci potevi anche credere. No, in questo momento non dico che Pelinka ci sta bene e tutto, però su di lui almeno qualcosa potevi credere. Magic Johnson, sinceramente, è l'uomo che parla più di pancia, più di Salvini, guarda, cioè, che per me fuori di testa una cosa. Cioè.
Sì, no, ma io so, ma esattamente, quello mi fa avvelenare il sangue a me, è che com'è possibile che la squadra più ricca e popolare dell'NBA, nonché una delle franchigie sportive più importanti del mondo, non riesca a convertire il proprio potenziale per crearsi, anche come ne parlai, molto, molto interessante, lo dicevi prima te sullo scouting, cioè non riesca a sfruttare questa potenza per stare sempre un passo avanti a quegli altri.
È il proprietario. Bisogna andare dai Bass, bisogna andare, perché sono i Bass che hanno ridotto tutta questa maniera, perché fondamentalmente è un proprietario che ha l'ultima parola su tutto. è un proprietario se non vengono fatti dei miglioramenti, oppure se vedono che qualcosa non va. Cioè, io fondamentalmente è Ginny Bass che ci ha messo Magic Johnson lì, non ce l'abbiamo messo noi. Quindi bisogna andare sempre da proprietari. Stesso discorso si potrebbe fare per Dolan a New York.
Ma anche lui è molto...
Ma chi è il regista canadese, quello che fa i film?
Tra l'altro mi sembra che sia stata proprio Ginny a rifiutare un ritorno di Jerry West, che mi sembra che nella stessa
città sta facendo malissimo.
Ha fatto un affarone.
Stia facendo malissimo in un'altra franchigia.
Finiamo, allora facciamo così, visto che quest'altro mini argomento di mezzo sarebbe il fatto che Los Angeles arriva con due franchigie alla free agency, lasciando perdere i playoff che una farà e l'altra no. Arrivano alla free agency con un carico di aspettative diverse, probabilmente invertito. Finiamo l'exit interview dei Lakers, ovvero cosa vi aspettate dall'anno prossimo, considerando che hanno 60 milioni garantiti e quindi spazio per un free agent grosso più la possibilità di andare via trade. Qualcuno ha un'idea razionale di quello che potrebbe accadere?
Sì, per me è all in su Kawhi Leonard.
Mm-hmm. Ma chi? I Lakers?
Sì, no, i Clippers.
Ah no, scusami. Non avevo sentito.
I Clippers vanno all in su Kawhi Leonard e lo sappiamo tutti, cioè è abbastanza evidente. Secondo me lui è anche abbastanza interessato.
No, ma però JG. JG.
Cosa?
Exit interview dei Lakers, non mi puoi parlare dei Clippers.
No, siccome okay. Finiamo dopo.
Beh, però anche i Lakers potrebbero andare all in su Kawhi Leonard.
Ci credo poco.
Oppure, come c'è dice Jeff Van Gundy, potrebbero scambiare LeBron.
E io lo spererei da fan di LeBron, sinceramente.
Ma è quello di Unfilers quest'estate, sarebbe capire un attimino i problemi interni più che operare sul mercato, però cioè, i soldi che hanno per la costruzione della squadra che hanno in mente loro, sempre che abbiano in mente una costruzione sensata, bisognerebbe firmassero un free agent quest'estate.
Tipo Kyrie?
Non lo so, sì, tipo, chiunque ritengano sia un giocatore adatto a giocare con LeBron James.
Quindi chiunque LeBron James ritenga adatto, esatto, a giocare
chiunque
con lui.
Chiunque ti dica guarda lui, ok, di modo poi da andare completamente all in con tutto un pacchetto su un altro, fare sti benedetti big three e vedere, però cioè...
E poi sperare che i free agent arrivino da soli.
Dovrebbe essere Davis ancora, cioè se ci credono ancora un po', boh.
Sì, allora facciamo così. Risposta secca. I Pelicans, dopo tutto il casino successo, scambiano anche solo per principio Anthony Davis a... Cioè non scambiano anche solo per principio Anthony Davis ai Lakers.
Non credo che esista la trade, non trade Domanda. Per principio, però l'abbiamo detto, Boston se vuole ha più potenziale di tutto a livello di trade.
No, la domanda è impossibile da capire fino a quando i Pelicans non assumano un general manager nuovo, e questo ci fa capire un attimo.
Io me lo farei prestare da Washington.
O da Memphis.
Ok, allora Gigi, riparti dai Clippers.
Per il Clippers ho detto, mi aspetto Kawhi Leonard, ci proveranno in tutti i modi, e secondo me lui è anche abbastanza interessato, perché ha detto che vuole giocare a Los Angeles, non necessariamente i Lakers. E l'altro nome, che non so perché, ma secondo me verrà in qualche modo avvicinato, anche se non sono sicuro che andrà a prendere tutti i soldi che in realtà potrebbe prendere, è Cousins. Non so per quale motivo ho questa sensazione, perché potrebbero magari, non so esattamente quanto effettivamente riescano ad attrarre un secondo come Leonard, quindi Cousins può essere la giusta via di mezzo con il giusto tipo di accordo, secondo me.
Boh, io personalmente, a parte siamo tutti d'accordo, andranno dietro a Leonard in maniera massiccia, anche perché hanno mandato Lessi poco tempo fa, che mandano emissari a guardare le partite dei Raptors a Toronto.
Ah, ma lo fanno scherzare questo giovane talento di
e non so, io sono veramente convinto che Jerry West ci provi seriamente per Davis e potenzialmente ce l'hanno gli asset. Nessuno, nemmeno loro, pareggiano gli asset che potenzialmente hanno i Celtics, però ci possono provare per me. Ci riuscissero...
non sono così d'accordo che i Clippers abbiano gli asset, onestamente.
Che vogliano Pelicans.
Sì, però un giovane più interessante di quelli dei Clippers secondo me lo trovi da altre parti se tu vuoi un giovane su cui costruire.
Sì, perché è il giovane SGA in questo caso qui, perché...
Sì, esatto.
Di là arrivano...
Sarebbero preso anche una scelta in più da dargli, ma hanno deciso di fare playoff.
Beh, che scelta sarebbe stata 14?
Esatto.
Ho capito, meglio di 0.
Io non voglio scegliere la 14 a questo draft, forse non è chiaro.
Io dico che in questo draft hanno fatto tutte bene quelle che hanno provato, che lo so che c'è anche la minima possibilità di arrivare alla 1, anche se arrivi in lottery con il 14esimo punto possibilità, però io sono molto più tentato da queste squadre che ci provano, soprattutto quest'anno, questo draft qui, che poi se ne parlerà, che è quello che è. E sinceramente secondo me hanno fatto una bella andata in cui capire anche come plasmare la squadra anche per il prossimo anno, anche per vedere chi rimane e come, perché io credo che i giocatori, vabbè, a parte Montrezl Harrell che ci ha contratto anche per l'anno prossimo, così come lui e Danilo, esatto. Però anche Patrick Beverley, questa gente qui sono giocatori che comunque io credo che possano essere quei giocatori che non vanno a cercare il miglior contratto e quindi puoi mettere un attimo in stand by, dire firmi dopo e quindi prima andare a cercare il free agent per poi firmare dopo i Beverley, Mahmoud, queste cose qui. E è una squadra molto interessante secondo me, perché c'ha tantissimi piccoli comprimari a cui manca un giocatore faro, ecco. E soprattutto si possono rinnovare anno dopo anno, hanno giovani interessanti come SGA, come Landry Shamet, secondo me anche Jerome Robinson,
lo stesso Zubac,
sì, non sono così...
Non ti piace molto?
No, dico che è un buon giocatore, secondo me viene esaltato nel casino che è successo dei Lakers, vengono esaltate delle cose che sinceramente non so quanto possono essere.
Però Shamet da quando è andato da loro ha preso fuoco completamente.
Ma Shamet anche a Philadelphia aveva fatto bene,
aveva fatto degli exploit impressionanti.
No, quindi secondo me è un buon giocatore, era segnato come uno dei più pronti già allo scorso draft. Sono giocatori interessanti che stanno lì, sanno il loro ruolo, sanno quello che devono fare,
sono allenati bene.
Il problema è che tutti questi non arriveranno mai all'offerta che, anche con una prima, avessero avuto una scelta in lottery, non sarebbero mai arrivati ai livelli di quello che può offrire Lakers e di quello soprattutto che può offrire Boston, perché se da una parte c'hai Tatum e Ingram, da questa è il migliore che hai, è SGA. Quindi
sono d'accordo.
Comunque, se era un exit interview, dobbiamo parlare anche di quello che hanno fatto durante quest'anno i Clippers. Io farei un elogio grande, gigantesco, perché secondo me questa è veramente stata la stagione in cui, dopo un paio di anni in cui non è che era calato, però magari era andato un po' fuori dai radar, questa secondo me è la stagione del grandissimo ritorno veramente nell'elite piena della Lega degli allenatori di Doc Rivers, perché ha dimostrato, cioè lui che è sempre stato elogiato anche per la gestione delle star e così, quest'anno non ha mai avuto star, ne ha tirato fuori una praticamente da un giocatore che non lo era, seppur talentuoso come Tobias Harris, gliel'hanno scambiato e...
fa niente.
E non fa niente, importa, ne ha vinto di più.
Appunto, la squadra è migliorata, è una cosa incredibile. Cioè, Gallinari la miglior stagione, se non in carriera, degli ultimi anni, forse in carriera. Lou Williams, forse la miglior stagione in carriera. Harrell ha totalmente cambiato la sua carriera quest'anno. Shamet, come detto, stava già facendo bene ai Sixers, da quando è andato a Los Angeles ha preso fuoco. e tanti altri giocatori, cioè boh, Rivers ha fatto una cosa incredibile per me quest'anno, veramente incredibile.
Non vi salutiamo perché almeno potremo parlare nei playoff, non come quei cugini brutti, sporchi e cattivi con la maglia ocra.
Io voglio rinforzare il discorso su Rivers dicendo che io ero uno dei più scettici sul fatto che lui potesse ancora essere un allenatore di quelli più che buoni in NBA, e sinceramente ha preso anche due bei calci nel culo a livello
ha dovuto fare un passo indietro.
Gli hanno detto tu fai solo l'allenatore, però per gli stessi soldi.
Secondo me ha cambiato tantissimo. Quindi.
Comunque secondo me Ebro prima ha centrato perfettamente il punto sui Clippers, sul discorso di Beverly, che sono quei giocatori e magari aspettano di vedere che squadra fai, e poi magari rifirmano, non magari a tanti soldi, ma un contratto buono per tutti e due, pur di no, rimanere e continuare un progetto, che è esattamente secondo me la forza di questa stagione dei Clippers. Cioè secondo me Doc Rivers, oltre a allenarli benissimo dal punto di vista tattico, è stato bravo a mettere insieme tutta questa banda di scappati di casa, di reietti, di giocatori finiti un po' ai margini, tutti con contratti in scadenza, e a fargli credere nel progetto Clippers. Cioè, ovvero sia, quest'anno si fa i playoff, forse non si fa i playoff, non lo so, però guardate se qui si azzecca le prossime due mosse, e allora ci si diverte parecchio. E quindi i vari Beverly, vari, non lo so, in questo momento Temple piuttosto che Jamichael Green, eccetera eccetera, secondo me stanno giocando anche non solo per il loro futuro contratto da un punto di vista economico, ma anche per capire un attimino, cioè sento molto buzz, come si direbbe, come dicono gli americani, no? Nei confronti dei Clippers. E questo gruppo di comprimari, se dovessero arrivare a avere un'opportunità di prendere davvero Leonard, che è piano A, B, C, D e fino alla Z, per me fan jackpot, cioè diventano veramente una squadra con i contro cosiddetti.
Più che altro sai cosa? Questi Clippers, per la storia che si trascinano dietro e tutto, fare i playoff gli serve più di una 13-14, nel senso anche come attrattività sul mercato dei free agent, perché altrimenti di andare a giocare con Sga, con Lou, con Danilo, bello con Doc Rivers a Los Angeles, però a livello di attrattività, se devi andare a Los Angeles su due non progetti già partiti bene, vai ai Lakers. Così il dubbio c'è, perché la gestione di West è clamorosa,
ma soprattutto mi spingo ancora più in là, cioè anche in termini secondo me propriamente di storytelling, nel senso che la stagione dei Clippers penso nasca come dall'altra parte della città hanno preso il giocatore più forte al mondo, il giocatore più forte disponibile adesso sulla piazza, quindi sì, dobbiamo guardare all'anno prossimo, dobbiamo ricostruire, ma dobbiamo comunque mantenerci un minimo presentabili. Alla fine dell'anno i Clippers fanno i playoff e sono tra le migliori squadre della Lega comunque in termini di aspettative e risultati raggiunti, i Lakers non fanno i playoff, quindi appunto anche da questo punto di vista trovo che ci sia questo fattore da considerare, ecco.
E questo gli ha gasati una cosa incredibile, esatto. Cioè in questo momento potrebbero giocare contro gli Harlem Globetrotters, secondo me vincerebbero. Cioè stanno facendo una finale di stagione pazzesco, se hanno vinto 7-8 delle ultime 9, una roba del genere.
Da lottare per l'ottavo posto ora si stanno giocando il sesto, quindi comunque.
Sì, hanno vinto 8 delle ultime 10. No, più che altro sono sicuro che questi non strapagheranno nessuno in estate. Cioè, ok, Paul Millsap, che so, team option mi pare, ok, non gli daranno 120 milioni nei prossimi 5 anni. I Lakers invece temo che questa sia la loro fine, e spiacerebbe nel caso, ovviamente.
Sarebbe molto peccato.
Comunque posso raffreddare un po' gli animi sui Clippers, benissimo da un punto di vista di franchigia, proprio fantastici da un punto di vista di questa stagione entrando ai playoff. Secondo me ai primi turni dei playoff prendono una spazzola incredibile.
Dipende dall'accoppiamento.
No, beh, quello grazie, però secondo me da un punto di vista tecnico strutturale hanno molti più difetti di quanto in questo momento stanno nascondendo sotto una forma.
Però chiudi settimo, no?
Sì, ma
sì, perdi comunque, cioè, la serie, ma non la perdi 4-0 con Denver
in rotazione, loro un grande punto di forza è il fatto che sono lunghi, estremizzano i difetti di ciascun giocatore.
Sai, secondo te sono lunghi? Secondo me non sono lunghi per nulla.
No, erano lunghi durante quest'anno, cioè avevano alternative.
Ah, lunghi nel senso tanti uomini.
Esatto, adesso no. Andranno ai playoff, non lo saranno.
In che senso? Avevi capito, Birichino?
No, nel senso lunghi, nel senso sono che hanno atleti che possono.
Sì, stavo scherzando.
Secondo me sono molto. Perché Earl, che ha fatto quella super stagione, non è. È un praticamente un centro di 2,3 metri con tutti, senza tiro, cioè ne hanno difetti.
Quello secondo me è il problema più grosso. Cioè, pensare di vincere un turno di playoff a Ovest con Earl e Zubats come centri, secondo me. Una roba e neanche Doc Rivers da super allenatore può riuscire. Però volevo chiedere a Gramegna e a Lorenzo anche se questa stagione dei Clippers possiamo interpretarla un po' come una Cinderella Story. Ma no. che ganci faccio?
Bellissimi, devo dire.
Ma oggi sei caldissimo.
Guarda, andrei via. Salutami ora. Guarda, vado via ora così. Questo gancio.
No, allora, te resta. Andiamo via pelacci.
No, allora
arriviamo al momento della puntata in cui, valorizziamo la presenza di Lorenzo. E per farlo, cedo la conduzione a Jacopo. Prego, Jacopo.
Sì, allora abbiamo parlato di Cinderella Story, io più che Cinderella Story io quest'anno temo, o meglio, da quello che si dice inizio anno, anche se poi il percorso dell'NCAA ci ha portato in tante direzioni diverse e abbiamo avuto anche tanti stop importanti, temevo potesse trasformarsi in una powerhouse story dalla prima settimana, perché oggettivamente le prime uscite di Duke sono state impressionanti e hanno davvero dato all'inizio l'idea di poter annichilire chiunque, cioè certo contro avversari di basso livello, quello che vuoi, però contro Kentucky a inizio anno, quando insomma erano Kentucky come al solito si mette a posto nel corso della stagione, io temevo fosse una stagione scontata, cosa che poi ha dimostrato non essere, perché Duke ha avuto le sue difficoltà, sono cresciute tante altre franchigie e siamo arrivati al torneo NCAA con Duke che ha preso un primo piazzamento nella sua lato di tabellone, però non è l'unica favorita. Parliamone un po', perché secondo me, insomma, tra Duke, Gonzaga, UNC, non sarà un brutto torneo, che dici Lorenzo?
No, non lo è mai fondamentalmente, cioè difficilmente, perché comunque sono i tre fine settimana più prevedibili, almeno per quanto riguarda la pallacanestro, se togliamo la Final Eight di Coppa Italia, se togliamo, perché anche quella negli ultimi anni ci sta dando delle belle soddisfazioni, no, ma a parte gli scherzi. Si sta parlando di ragazzi che non arrivano ai 23-24 anni, partite dove si giocano tutto in 40 minuti, due tempi da 20, vabbè, 30 secondi, però vabbè, passiamo anche quello. È veramente un win or go home al massimo livello, super seguito, dove c'è tanto interesse, dove ci sono palazzetti sempre strapieni, è una bella cornice, una pallacanestro non bellissima, però dove diciamo che il livello adrenalina è spettacolare, quindi
Sì, vai.
No, dimmi pure.
No, ti voglio dire, il livello di adrenalina è spettacolare, soprattutto per quelle grandi università che insomma il loro talento da mettere in vetrina ce l'hanno, e c'è tanta gente che paga fior di soldi per vederle, perché quest'anno comunque tra le favorite c'è tutte hanno un prospetto potenzialmente di top 10. Forse quello col prospetto più ondivago da quel punto di vista è Carolina con White e Little, che potrebbero andare in top 10, come magari scendere un po'. Però sia Duke che Gonzaga, insomma, hanno tutti Hachimura, i tre di Duke, insomma, ce n'è tanto di talento anche nelle università storiche.
Esatto.
Hachimura secondo voi c'entra la top 10?
Secondo me no, ma ci può entrare Clark.
Secondo me, esatto, bravo. Hai fatto un ottimo gancio, perché Clark, per esempio, è uno dei giocatori con l'oscillazione più incredibile che c'è in questo draft. Alcuni lo danno al secondo giro addirittura, lo sai?
È particolare, è un prospetto veramente particolare.
Perché ha 23 anni.
Ha 23 anni, è un 5 di 2,3 molto leggero. Atleta incredibile, veramente incredibile. 23 anni perché lui i primi due anni li ha fatti a San Jose State, poi ha fatto la nuova transfer, quindi l'anno scorso è rimasto fermo per passare appunto a Gonzaga, e a Gonzaga l'anno scorso ha fatto soltanto gli allenamenti, tra cui si racconta anche che a un certo punto hanno dovuto tra virgolette cacciarlo dall'allenamento perché aveva messo in grandissima difficoltà Jonathan Williams, tanto da deprimerlo. Jonathan Williams, che ora vedete ai Lakers, che comunque forse è un signor giocatore a livello,
diciamo, si era abituato a essere depresso, no?
Sì, diciamo, e quest'anno è arrivato che comunque con Killian Tilly, che è una, perché parliamoci chiaro, Gonzaga ha i migliori lunghi di tutti. E comunque Clark, Hachimura, anche Killian Tilly, nonostante non sia rientrato ora soltanto per il torneo da West Coast, quindi ha soltanto due partite alle gambe, però è un giocatore che anche lui, se arrivasse a un primo giro, non ci sarebbe nessun problema, ecco.
Ma mi spiegate perché Hachimura non c'entra la top 10? Cioè, a me mi fa impazzire come giocatore.
Allora, sì, non dovrebbe entrarci, per me ci entra.
Potrebbe, io non sto dicendo di no, secondo me è più probabile che c'entri Clark, e a questo punto che l'ho detto, sicuramente Hachimura e Clark.
Esatto, no, però un'altra cosa che scorrendo le top 10 mi faceva molta impressione è che Reddish adesso è dato fuori dalla top 5, che mi fa un po' impressione visto quello che si diceva inizio anno, parlando sì, di Duke.
No, ora è tutto oscillante, tanto le cose sì, da anche qui perché... a giugno, anche perché comunque quello che vediamo qua, soprattutto sul discorso di Reddish, c'è da fare un discorso, ovvero ecco, che bravo. Questo aveva a fianco Zion e Barrett. Barrett è un giocatore abbastanza mangiapalloni. Quello che toccava Reddish era una cosa che doveva essere centellinata e fatta bene, perché fondamentalmente un prospetto molto giovane, anche dal punto di vista di crescita, è un giocatore sicuramente più indietro, sia a livello fisico che a livello di gioco rispetto agli altri due. È chiaro che l'errore viene fuori molto più facilmente.
Quanto ha pagato secondo te il fatto che dopo
io spero
una
che...
stagione, esatto, lui ha sempre giocato praticamente point guard malgrado le dimensioni, le braccia lunghe all'high school, e poi è andato a giocare praticamente, doveva essere un giocatore che apriva il campo e giocava off the ball, però quando aveva la palla in mano doveva attaccare, comunque aveva uno usage importante.
Sì, peccato perché fondamentalmente i palloni che gli arrivavano non tanto da Zion, ma quanto da perché Zion ha fatto tanto il finalizzatore in questa stagione, quanto da Barrett, che a un certo punto con l'infortunio di Trey Jones ha dovuto far giocare anche da playmaker. Sì. Diciamo che quello è un po' contato, perché i possessi che toccava Reddish erano possessi che toglievi a Barrett e a Williamson, possessi che toglievi a Trey Jones, che è un decision maker clamoroso. Diciamo che ha pagato per quanto riguarda Cam Reddish, per questo che io spero che, e sicuramente succederà così, che vadano a leggere nelle righe del giocatore Cam Reddish, che sicuramente non è un giocatore pronto dal prossimo anno a fare un minutaggio consistente, ma secondo me è un migliore...
Qual è il suo sviluppo, secondo te? Perché io non l'ho capito ancora.
Il suo sviluppo potrebbe essere quello da second handler, quello da essere un giocatore... Ora, prima si è messo il discorso di Brandon Ingram nel mezzo, ma quello potrebbe essere veramente quello che potrebbe diventare, ora, senza andare a cercare giocatori di paragoni,
no, no, che subito si parlava di Paul
come,
George,
come...
Paul
George,
sì, assurdo. Sì, sì, ma lo vedi fisicamente, lo vedi e pensi a Paul George che giocava a Fresno State, e la tipologia è quella. È chiaro che poi devi andare a toccare quello che tu puoi toccare, perché poi appunto non è facile anche entrare nel contesto in cui è entrato quest'anno Cam Reddish.
Dove lo vedresti bene tu?
Questo è una bella domandina che sinceramente ora ho difficoltà a rispondere, perché comunque, per esempio, a me piacerebbe pensare a
Atlanta.
Atlanta, esatto, sì.
Noi abbiamo detto sia Atlanta che Dallas, che sono un po' le due che...
Con Dallas potrebbe essere interessante il discorso con Doncic, certo che lì veramente con Reddish, Porzingis è probabilmente uno dei quintetti più filiformi.
Però sarebbero carini da vedere.
Però sarebbero carini, mi piace molto Atlanta.
Sempre restando su Duke, vogliamo dire che un altro giocatore che ha pagato tantissimo l'assetto di squadra, perché poi è diventato il faro difensivo soprattutto sulla palla, è stato Trey Jones, perché partiva come miglior point guard della nazione, adesso è molto sceso nelle quotazioni draft.
Sì, Trey Jones un pochino si è dovuto adattare a un altro stile di gioco, dove ha dimostrato che come il fratello non è che lo scoring ad alto livello gli venga così bene. Quindi se stai parlando di andare a prendere un playmaker puro, un playmaker di giocata
vecchio stampo,
sì, vecchio stampo di decisioni, di scelte, che probabilmente avrà un'utilità sicuramente non a livello starter, queste cose qui, ma avrà un'utilità a livello di rotazione, a livello NBA, che però a livello di scoring fa veramente fatica, fa, perché comunque il tiro è ancora lontano. Però ragazzi, questo passa benissimo il pallone, è uno che perde pochissimi palloni in una squadra che comunque al ritmo lavora molto, ed è un difensore sulla palla incredibile, però piccolo e appunto con pochissimi punti alle mani.
Non è Morant, diciamo.
Ora ci arriviamo, perché lì c'è anche un pezzettino del mio cuore in quella partita. Quindi possiamo dire tranquillamente che Duke è un po' quella squadra che si aspettano tutti di vedere la Final Four.
Assolutamente. Ma solo
mentre
per un
Gonzaga
giocatore
non ci stupiremmo se.
Sì, ecco, infatti ci siamo fatti tante seghe finora, ma di Zion Williamson due parole vogliamo dire.
Ho voglia. E questo gli hanno detto, questo ha sfondato una scarpa, perché ha fatto il resto di potenza un po' troppo potente. Ha sfondato una scarpa e gli hanno detto, guarda, fai una cosa, smetti. Cioè, ci vediamo al draft.
Sì, ma tra l'altro Pippen gli stava dicendo già da un mese, smetti, dai, basta. Sì, basta, sì.
E lui invece ha giocato il torneo di conference in tre partite, ha messo su 80 punti tirando con l'80%.
Sai quali sono, secondo me, due squadre che faranno un po' di fatica, o meglio, faranno fare fatica a tutte, che vedo molto facilmente alle Final Four? Sia Virginia che Tennessee sono due squadre veramente toast, due squadre da college basketball, cioè non hanno...
una cosa prima di passare a loro, che sinceramente è uno dei miei, cioè, su Zion, la cosa che di cui si va a vedere tecnica, il tiro è brutto, queste cose qui, non sa passare la palla, e poi ha fatto vedere di saperlo fare in maniera eccellente anche in queste ultime tre partite, è il fatto che la gente sta sottovalutando il fatto che lui gioca tutti i possessi con una garra incredibile, perché è una cosa che io non sottovaluterei, perché quello è amore per il gioco, amore per tutto, e soprattutto se lo metti in un corpo e un atletismo a quella maniera, secondo me lo fa diventare veramente un giocatore unico nel suo genere, che probabilmente non si è mai visto.
No, ecco, infatti, quello ti volevo chiedere io, l'hai mai visto in... Quanti anni è che segui college basket?
Oh, facciamo 20.
L'hai mai visto un giocatore del genere?
No, ma neanche a livello NBA, sinceramente. Mi dicevo l'altro giorno, tra l'altro uno dei miei giocatori preferiti è Larry Johnson, di sempre. E io sinceramente lui ci rivedo, però è anche qualche cosa di più di Larry Johnson, di
perché
più.
Non è solo un trattore, un sì, giocatore sì, atletico.
Magari a quei tempi Larry Johnson era veramente come Zion Williamson, perché comunque il livello di atletismo era, e di fisicità era differente. Però questo ti fa capire che questo è un giocatore a sé stante.
Vado controcorrente un attimo e ti faccio una domanda controcorrente.
Oh, vai, tu, mi scrivo anch'io.
Tu cosa vedi, se devi trovargli un lato negativo, un qualcosa per cui qualcuno dovrebbe dubitare sul suo impatto nella Lega, quale diresti?
Il tiro, subito. Lo vedi dalle percentuali liberi, lo vedi da quando carica. Per esempio l'altra sera ha messo due triple, ha messo... perché comunque, come ho scritto in un tweet, è un giocatore che crea separazione stando fermo, perché la gente non gli vuole concedere il primo passo, in nessuna maniera. E è un tiro brutto che parte, carica dalle ginocchia, si alza e arriva dietro la testa, e poi con il polso va da tutta un'altra parte rispetto a dove tira. Però quelle due triple le ha messe, quindi della serie. C'è tutto del brutto che sicuramente non glielo correggeranno al college, perché al college serve che faccia il mostro, e in questo caso gli riesce molto bene e la linea 3 è molto più vicina, ma è una cosa che può mettere, perché comunque il tocco ha dimostrato di averlo, non è un tocco come un Ray Allen, non vogliamo, o la Stephen Curry, però cioè, è una cosa che deve passare. Però è chiaro che te vai a vedere i tiri liberi che tira col 60% su un uomo che dovrebbe tirare almeno 10 a partita, capisci che è qualche cosa che deve rimettere a posto sicuramente.
Posso provare io invece con un'altra provocazione, tra virgolette, di cui vorrei sentire l'opinione di Lorenzo. E io ho meno dubbi, cioè non ho particolari dubbi sull'impatto che potrà avere Zion in NBA, cioè secondo me questo dovunque andrà a giocare arriverà in NBA e comincerà da subito a far vedere le cose immense di cui è capace. A me viene un dubbio più che altro su quella che potrà essere a lungo termine, con a lungo termine intendo dall'ottavo, nono anno nella Lega in poi, quella che potrà essere la sua tenuta fisica, perché comunque parliamo di un giocatore che ha un fisico imponente, ma per quanto imponente comunque un po' strano, perché pesa tantissimo rispetto ai centimetri, e comunque abbiamo visto che giocatori così, così straordinari e così particolari dal punto di vista fisico spesso, andando avanti e maturando, hanno incontrato appunto problemi dal punto di vista fisico. Te che ne pensi?
Questa è un'ottima osservazione, è veramente ottima, perché uno con quel fisico lì, e l'abbiamo visto dalla paura quando ha sfondato la scarpa, devi sperare sempre che sia in tiro, devi sperare, perché se lui molla un attimo, cioè lui deve iniziare a pensare come i LeBron James e Cristiano Ronaldo, che sono sempre cura del corpo, sempre criogenia, sempre...
Cioè il paragone più facile mi viene in mente è Shaq.
È bravo, e infatti stavo arrivando appunto, se no diventi Shaq, che è un giocatore che ha cambiato la Lega, è un giocatore che te lo metti nello fame e lo metti tra i migliori 10 di tutti i tempi, che però secondo me ha grattato fino a un certo punto.
Punto esatto, quello che poteva fare pochissimo.
No, forse pochissimo no, però non ha grattato tutto, cosa che invece io ho fatto LeBron e Cristiano Ronaldo, perché sono quelli che appunto come
figlio. Sì, ma ha avuto voglia 3 anni,
ma neanche 2 forse, perché già l'ultimo anno si era un po' rotto coglioni.
Però,
e mezzo con la Miami.
No, ma cioè, secondo me Shaq rimane uno dei casi umani di sportivi più affascinanti e incredibili di sempre. Sì. Comunque, no.
Domanda posto, Nick, scusa.
Certo, bravo. Sei bravo.
Titubando, entro a gamba tesa. Ti chiedo di mettermi in fila questi giocatori che so essere abbastanza diversi e tutto, come prospetti, come tantissime cose, tutte diciamo esterni, guardie, ecco.
Ok.
E vi chiedo a Nicolò, Jacopo e Lorenzo di uno di questi, lo scegliete, chi volete voi, e me ne parlate per un minuto, Jacopo, mi raccomando.
Anche me.
Un minutino. Allora, mi mettete in fila Ja Morant, Coby White, Jarrett Culver, Darius Garland e Romeo Langford.
Inizio io?
Padi.
Togliamoci il dente.
Allora, io penso che io per come va, come andrà il draft, non per come li metto io in ordine, per come li metto io in ordine. Prima di dirci questo. Vuoi. Allora,
Morant non mi piace.
Però è al momento la numero 2 del draft.
Nick, non ti preoccupare che lì ti aiuto anch'io.
Ah, ok.
Cioè, per quanto può valere questa cosa qui.
Allora, sì, infatti, però io sono molto dubbioso su Morant alla 2, ma Morant sarà il primo ad essere scelto di questi. Calver, per la carriera collegiale che ha fatto. Gli altri erano White,
Garland e Langford.
In questo ordine, White, Garland, Langford.
Ok. Lore, la storia di Romeo, di Romeo Langford o Garland, che a me piace moltissimo Garland, sono un grande fan.
Esatto, io l'ho messo, io tra questi secondo me è la mia seconda scelta Garland, per me Calver va alla prima, poi c'ho Garland, Morant, White e Langford. Perché Calver? Perché è un giocatore abbastanza moderno, che sa fare tre cose che hanno grande utilità in qualunque squadra può andare, ovvero è uno scorer affidabile, niente di particolarmente dotato, ma più che affidabile.
Esatto, secondo me deve mettere a posto un paio di cose per essere efficiente a livello NBA, però,
però a questo ci aggiungi anche che è un playmaker, che è uno che comunque sa far palla, era un difensore super, e queste tre cose messe nel ruolo di 2-3 da guardia ala, secondo me ha un valore della sua carriera incredibile, senza dover essere per forza un go-to-guy e tutto. Però è uno che gli darà, se lo sfrutta bene, un ruolo ricercato, dei max forse, forse sì. E Darius Garland invece mi piace perché è un non è molto playmaker, è molto più scorer che playmaker. Però anche lui è uno che fa canestro su tre livelli e questo tipo di playmaker servono. E playmaking è pochino, sinceramente... Vedendo le prime partite di Vanderbilt prima che si facesse male, perché lui ha saltato gran parte della stagione per infortunio, niente di grave, ma si è tenuto un pochino per il draft, credo che non abbia avuto neanche le compagne per svilupparsi anche come un po'
Garland.
Sì.
Ah, okay.
Cosa che invece Morant ha levato veramente il succo alle rape. Però Morant è un passatore, è un realizzatore che funziona al college e non so quanto funziona in NBA, perché il jump shot non è così affidabile.
Bruttino.
Però posso dire, Calver, come l'hanno definito, la più bella definizione che ho letto di Calver è l'1,95 più lungo del mondo, diceva Kevin O'Connor.
Infatti io ne parlavo
perché è una misurazione vecchia, sicuramente ha continuato a crescere, ha queste braccia lunghissime, il tiro gli parte dall'alto, lui in difesa è tentacolare e di conseguenza, cioè, davvero sembra un giocatore quei 5 cm più alto.
Un altro fissato di college basket come me, Paolo Mutarelli, che se non sbaglio scrive per Basketball NCAA. A un certo punto si parlava appunto di Calver su Twitter e diceva a me ricorda Paul George, e io ho detto sì, però lui è 6'5, Paul George è 6'10, però ti fa capire quanto gioca molto più molto più grosso di quello che realmente è.
Plays bigger.
Ma secondo voi Calver lo sviluppano in NBA come point guard?
No, non come point guard. Secondo me è una
guardia. Perché gli altri, nel senso Morant, Garland, sono tutti bene o male.
Langford
Calver fa venire un paragone in mente, che Jimmy Butler non è Paul George, che è un ottimo paragone, cioè nel senso tutti augurerebbero a qualcuno di diventare Jimmy Butler, però ad arrivarci, cioè quello deve essere il suo metro secondo me.
E Langford?
Langford a me mi piace un sacco, perché secondo me è uno dei migliori finisher tra quelli che vediamo al draft, che non si chiamano Zion Williamson.
Lui ha pagato tantissimo la delusione di Indiana.
Ma più che ha pagato tantissimo, lui è stato uno dei migliori assolutamente di quest'anno di Indiana. Lui non ha giocato male. Il problema è che secondo me c'è un grosso problema, che lui dal palleggio non crea separazione. E questo è un grosso problema per un attaccante. Un attaccante che al momento ha soltanto il discorso di arrivare al ferro e
esatto, magari se li porta dietro.
È un giocatore da rivedere nel giro di 3-4 anni. Io sono uno contrario al discorso del il prospetto deve rimanere al college perché migliora, perché non succede mai. perché non succede mai che rimanendo al college, perché rimanendo al college l'allenatore è pagato per arrivare fino in fondo e vincere, quindi lui lo mette nelle condizioni per vincere, non nelle condizioni per migliorare. Però lui è uno di quelli che secondo me un altro anno al college non gli potrebbe far male, proprio per un discorso di istinti, di comprensione, comprensione delle situazioni, forse se riesce anche capire anche come creare un minimo di separazione. Se no, lui ho paura che funzionerà tantissimo da G League senza mai capire se potrà mai uscirne, una sorta di James Young, se vi ricordate il tipo di giocatore.
Sì.
Che ora è imbarazzante, visto
questo discorso hai detto comunque prima, sarebbe interessante approfondirlo, eh? Dovresti tornare un'altra volta e parlare
per quello,
per questo fatto che c'è tutta sta diatriba su NCAA, giocatori e college, quando poi in realtà hai centrato perfettamente il punto, cioè
c'è un allenatore che lo fa, c'è solo un allenatore che lo fa, che è uno che io fondamentalmente non per tanto tempo non ho sopportato, che è John Calipari. Se voi vedete Kentucky, le prime partite di Kentucky durante l'anno, dite, ok, quest'anno Calipari ha cannato le scelte, ha preso di one and done sbagliati. Poi è arrivato a marzo, dopo 4 mesi, e vedete che questi sono dei giocatori. Questi diventano dei giocatori, diventano, perché DeMarcus Cousins l'anno che arrivò a Kentucky non sapeva mettere un piede davanti all'altro. E poi ha finito che hanno perso, non sono arrivati alla Final Four perché ci fu un Deshaun Butler magnifico con West Virginia, ci fu, però era un giocatore che stradominava, quindi altre, 4 mesi questo.
Altre due domande, l'International 1 e la 2, perché è così, diciamo, ha così tanto hype questa sfida tra Marcus Howard di Marquette e Jamorant di Murray State?
Allora, partiamo dagli international, che tanto sono pochi quest'anno.
Pochissimi.
Sono pochi, non sono neanche due. Così buoni come altri anni.
Interessante è Sekou Doumbia di Limoges, scusate un attimo, perché Sekou Doumbia è un'ala con dimensioni anche molto interessanti, grande movimento, grande coordinazione. Mi dà qualche dubbio a livello mentale di presenza sul lungo periodo, questo qui, però rimane un giocatore secondo me molto interessante dal punto di vista dello sviluppo.
Lottery?
No,
no, non ci credo.
Non credo. E poteva essere pensato all'inizio anno, poi all'inizio anno l'ha fatto malissimo, è partito veramente male, è partito, ora è ritornato da un infortunio e ha fatto vedere qualche cosa, ma ripeto che c'è ancora molti dubbi. Cioè, ci sta tanto dietro ESPN che c'è Givon, c'è Smith che lo dà molto alto anche all'interno delle top 10, però io sinceramente credo che le squadre NBA andranno dall'altra parte prima di andare a prendere un progetto del genere. E poi l'altro è Davidas Servidis, che è questo 2000 lituano che è venuto fuori l'ultimo periodo perché comunque ha giocato buonissimi minuti d'Oro Cup con Ritas. E capacità di prendere decisioni dal palleggio, tiratore, passatore, anche un po' matto, e belle dimensioni per giocare da tre.
Però mi serve quello lì di Marcus Howard e un tuo upset al primo turno.
Allora, quello di Howard, allora, Marcus Howard, perché fondamentalmente è lo scorer più divertente che c'è al college.
Tre mesi fa ho mandato un messaggio a Scarpelli chiedendogli se era questa la definizione da dargli, non mi ha saputo rispondere.
No, un po' considerato è diverso.
Sì,
secondo me dal palleggio è più divertente di tutti, perché veramente può tirare da qualsiasi distanza. Ricorda molto lo Steph Curry
di
Davidson, però forse che gioca molto più sulla palla rispetto a quello che faceva Steph Curry, che era invece un giocatore che ha Davidson, che tuttora Davidson gioca molto bene l'attacco, e quindi lui si adattava molto bene. E quindi Marcus Howard poi si trova davanti, sconto direttissimo, penso, non so se si marcheranno, perché Ja Morant anche come difensore e soprattutto Morante, è importante che stia in campo per Murray State, perché sennò è finita. Invece Morante è questo giocatore, passatore incredibile, atleta incredibile, uno che in velocità cambia direzione senza decelerare, con un controllo incredibile del pallone, mani grandi, braccia lunghe,
già partito cosa di Westbrook.
Sì, qualche cosa può ricordare, però ripeto, è piccolo rispetto a Westbrook. Dimenticavo sempre Westbrook che 6-4, 6-5. Questo è 6-1, 6-2, no, forse ecco.
Comunque guardavo prima Marquette, scusate, ma Marquette quest'anno io non confesso che non avessi seguito troppo la stagione NCAA. Marquette quest'anno ha fatto schifo?
No, no, perché il quinto seed per una Marquette non è male.
Ho capito, però...
Non è andato male. Marcus Howard è grossa parte di quella motivazione per cui sono andati al quinto seed.
Esatto. Esatto.
No, ma dico, cioè, non è che proprio siamo stati così fortunati come sorteggio, mi sembra, anzi, cioè,
ma fondamentalmente Murray State non doveva esserci. Murray State ha perso, ha vinto il titolo della sua conference contro Belmont, che secondo me è di gran lunga la miglior squadra rispetto a Murray State. Che poi infatti anche Belmont è stata invitata al torneo, che non ci si aspettava.
Bella la parte alta dello West, vedo ora.
Sì, c'è Gonzaga dopo che ci assicura tra Syracuse e Baylor, che è particolare.
Esatto.
Comunque diciamo che ecco, e c'è Murray State alla 12 che è un seed che ci sta. Se volete trovare un altro divertente da seguire in questa Match Madness, dovete seguire Wofford, che non
grande
niente, però c'è Fletcher McGee che è un tiratore in uscita dai blocchi incredibile, che gli mancano 3 triple per arrivare, per superare il record che prima era di Travis Bader. E Wofford tra l'altro alla 7,
Ma infatti trovo le idee io di Wolf. Non sono quelli che tirano solo da 3 punti.
Sono una squadra che gioca benissimo. Tra l'altro hanno un hanno un lungo, il centro che gioca da playmaker occulto, aggiunto, chiamatelo come vi pare, super passatore, super decisioni, queste cose qui. E tutto gira attorno a questo Fletcher McGee che prende screen su screen su screen, prende e tira, prende e tira, prende e tira. E fa canestro perché tira col 43% congiunti lì, quindi lo interessante. Per quanto riguarda invece l'upset, un upset grosso potrebbe essere quello di Yale contro LSU, ovvero la 3 che perde la 14. LSU per un motivo, perché LSU è una squadra che probabilmente sarà senza l'allenatore, perché è stato indagato per aver pagato uno dei giocatori,
una novità
che vedremo. E Yale invece è una squadra molto solida e ha un prospetto NBA che probabilmente non ci si aspetta sempre che ci arriva, che è Mieoni, che è secondo me un ottimo giocatore e potrebbe avere anche delle
adesso sì future. Yale, Mieoni, 17 punti a partita, sarà una scelta al primo giro, dice Mike Krzyzewski, non so come. Sono forte perché oggi ho fatto il bracket con un mio amico che non sa niente e mi fa i secchioni di Yale, si passano turno sicuro.
L'Ivy League è una conference da seguire, perché probabilmente tra poco sono l'unica tra l'altro a non dare l'Ivy League, quindi si parla Yale, Harvard, queste cose qui, sono l'unici college che non possono dare borse di studio a livello sportivo, le possono dare soltanto
a livello accademico. A proposito di borse di studio che invece arrivano a titolo sportivo e basta, visto, andiamo su questi 4 programmi che un po' hanno deluso nei tornei, però sono importanti a livello di torneo NCAA. Dimmi dove si fermano secondo te Kentucky, Kansas, Virginia e Tennessee.
Allora, Kentucky secondo me può tirarla su fino a North Carolina, è una squadra molto divertente da vedere, altra squadra di Calipari stramigliorata. Secondo me sono molto più solidi di quello che si può pensare, o comunque c'è una seed numero 2 che non scherza, ecco, da questo punto di vista. Tennessee, cioè l'amore della mia vita, ovvero l'ammiraglio Schofield, che è un giocatore che merita di essere visto. Non fermatevi al lato tecnico, guardate la grinta che mette dentro,
e poi è enorme.
Poi enorme veramente, e c'hanno anche Grant Williams, che comunque è stato 2 volte il miglior giocatore dell'anno della sua conference, che è la conference dove c'è Kentucky. Virginia è interessante, perché Virginia è notoriamente una squadra non da torneo, una squadra da grande regular season. L'anno scorso due anni fa sono usciti dopo essere stati rimontati di 15 punti negli ultimi 10 minuti. L'anno scorso sono stati la prima numero uno a perdere da una 16 della storia. E quest'anno sono sicuramente molto più solidi, perché comunque l'anno scorso non avevano DeAndre Hunter e quest'anno ce l'hanno, e sinceramente è un bel avere, soprattutto a livello difensivo. La loro parte di tabellone non è così impossibile, però ci sono due o tre cose che possono succedere, per esempio una Wisconsin o una Kansas State se gioca Dean Wade, che potrebbero dare molto noia. Mentre per quanto riguarda Kansas, mi aspetto che non faccia troppa strada, sinceramente, perché a parte tutto l'anno che giocano senza il loro centro titolare, Azabuki, che si è fatto male subito e quindi ha giocato tre partite e si è rifatto male, e soprattutto gli manca anche la Gerald Vick, che è il loro punto di energia a livello offensivo e difensivo, che ha già lasciato la scuola. Lui senior ha già lasciato la scuola perché deve stare dietro alla mamma, ma lui è un pazzo furioso, quindi ci può stare che ci sia qualche cos'altro dietro. E sinceramente Northeastern, Auburn o New Mexico che ci sono dopo potrebbero essere clientacci e brutti.
E allora andiamo, chiudiamo con un banalissimo: chi vince? Oppure, se non vuoi rispondere, Duke, la tua seconda favorita?
Vorrei dire Gonzaga.
Non dire North Carolina.
Vorrei dire Gonzaga, ma sono di parte. Vorrei dire, perché Gonzaga è la squadra che ho visto tutto l'anno ed è veramente di una solidità incredibile. Però vi ripeto, a 40 minuti la solidità va a farsi benedire quando sono queste partite qui. E l'ultima partita che hanno giocato hanno perso il titolo della loro conference contro St. Mary's facendo 47 punti quando solitamente loro segnano il doppio, ma soprattutto nelle due gare di regular season che hanno giocato contro St. Mary's gli hanno dato 30 e 40 punti. Quindi capite che su 40 minuti cambia veramente tutto. Però loro sinceramente sono una squadra veramente solida. Una sorpresa che invece, che sono nella stessa parte di tabellone, io vi dico di guardare Buffalo, è una squadra molto interessante. Io l'ho vista dal vivo a Belfast a novembre, ho avuto anche l'opportunità di andarla a vedere anche in allenamento, e sono una squadra che gioca veramente benissimo e anche divertente
alla grande.
Benissimo, e ora, visto che ci hai trasmesso tutto questo sapere, il nostro Pelacci cerca di farti fare brutte figure, non ho capito bene, Pel?
Sì, direttore, prima fammi fare due cose però, sì. La prima è che l'ultimo episodio di Bold Online, Delfino a quattro tempi, è uno dei titoli più belli di sempre, bellissimo.
Mamma. La seconda... per colpa mia anche quel caso lì. io dico di saper fare il pezzo del delfino.
La seconda è che Jonathan Williams, di cui si parlava prima, lo stavo vedendo appunto qualche minuto prima di registrare in Lakers Knicks, una partita dal finale evitato ai minori, tipo Suns Pelicans di qualche giorno fa, che roba oscena. Sono oltremodo felice, tra l'altro, di dire che Goga Bitadze è un prospetto da primo giro circa, che viene dalla Georgia, nazione di cui si è recentemente parlato su queste frequenze. Ma eccoci a Big Data, la rubrica finale di questa trasmissione, che anche stavolta chiude la trasmissione. Come è successo nell'episodio in cui abbiamo ospitato Faz, cambia temporaneamente il nome, diventa Bro Data e presenta a Lorenzo Neri il conto rispetto ai suoi pezzi passati.
Sì, però hai lavorato, perché ce n'è tante di cose prima dei prospetti futuri, ho tirato tante di quelle cannate
quando il raffreddore non basta. Ma hai presente, bro, quando quanti pezzi hai scritto per l'ultimo uomo?
Soltanto di mock draft credo una ventina.
Sono 29 in tutto, sì. Il primo, più di 5 anni fa, precisamente l'8 gennaio 2014, pochi mesi prima che cominciassero i giochi olimpici invernali a Sochi e l'Ebola. Non so se sono coincidenze.
Non capisco quale articolo sia.
Ovviamente si scherza.
Ricordi su cosa verteva il tuo primo pezzo per l'ultimo uomo? Allora?
Ma io prospettavo a Wiggins e Parker di diventare i nuovi LeBron James e Kobe Bryant.
Esatto. Vabbè, non mi pare sia andata male.
Il Venturo Draft 2014 veniva presentato, apro le virgolette, come uno dei più profondi di sempre. Probabilmente il più profondo, con 6-7 giocatori destinati a essere All-Star nel giro di 5 anni. E altrettanti che hanno la possibilità di diventarlo se sviluppati nel modo giusto. Chiuse le virgolette.
La cosa divertente è che io penso di aver parlato per 15.000 caratteri sia di Parker che di Wiggins e ho lasciato in B da 3 righe in fondo.
Esatto. Ma ora che sono passati questi 5 anni, quanti giocatori di quel draft sono effettivamente All-Star?
Embiid.
Chi c'era il draft? Aspetta, 2013, allora c'era Wiggins, Parker. 2014, scusi, sì. 2014 c'era Wiggins, Parker, Embiid,
Aaron Gordon alla 4.
Sì. Il secondo non è citato nel pezzo, secondo lo star.
Tante Exam c'era, sì. Ma forse probabilmente soltanto Embiid.
No, ce n'è un altro.
Ce n'è un altro. È Jokic a secondo giro, esatto.
Secondo Jokic, giro fa 41.
E non ho ben due i giocatori definiti i migliori giocatori liceali da LeBron James, appunto Wiggins e Parker, che insomma in NBA è andata un po' diversa.
E lì dovevi capire che magari Parker, LeBron, ascoltavano come giocatore, ascoltavano quando fa le beneficenze.
Parlasti effettivamente poco ma bene di Embiid, invece andando avanti, il tuo pezzo Mock Draft 2.0 presenta il draft 2016, pochi giorni prima del draft 2016. I Celtics in quel draft avevano la terza scelta assoluta, che spesero per Jaylen Brown. Ricordi tu chi diedi ai Celtics alla 3?
Josh Jackson, me lo ricordo io.
No, perché era l'anno dopo.
È vero, scusa che sto dicendo, hai ragione.
Dragan Bender?
Dragan Bender.
La 16, Dragan Bender.
Dragan Bender. Dragan che Nick, che Lore ha definito, scusa Lore, scherziamo ovviamente.
No, ma fai tranquillo, no, veramente. Se sono un cialtrone è giusto farlo notare.
Questa va abbastanza così, rileggerla oggi col giusto revisionismo fa abbastanza ridere. Talento veramente difficile da ignorare, lungo croato che oltre a incarnare nel migliore dei modi tutte le qualità che un lungo moderno dovrebbe avere, tira, passa, palleggia, va rimbalzo, difende sui piccoli, protegge il ferro, è quello con più chance di arrivare al livello dei primi due, ovvero Simmons e Ingram.
Però, però ora a parte tutto, cioè, sembrava davvero, sì.
Allora, io sinceramente...
Però l'abbiamo visto poco al Maccabi.
No, io però l'avevo visto, e magari è quello, l'avevo visto ai tornei Under 20 e uno Under 18 anche dal vivo, e sinceramente m'aveva veramente... stupito per quello che poteva fare. Sinceramente, in queste anni a Phoenix c'ho ancora Nick che mi rompe coglioni. Cioè,
secondo te cos'è che andava storto lì? Non era pronto,
è slavo.
Sinceramente, allora, io premettendo che io sono uno che crede ancora in Royce White, nonostante sia passato pochi giorni fa nell'MMA,
arti marziali.
Premettendo questo. Io sinceramente credo ancora a Bender. Io credo che se quando finirà questo contratto, se non sbaglio quest'anno, se non avesse veramente l'opportunità di tornare in NBA, a parte che una rilega se lo prende subito, ma lo vorrei rivedere e magari in un altro contesto, magari fa uguale. Per questo
sì, ma secondo me è un giocatore molto adatto all'Eurolega di oggi, quindi sì, magari un downgrade gli potrebbe fare anche bene.
Io non voglio dire che ne parlavo come uno che doveva diventare All-Star e che ora possa diventare Bielizza, però cioè, una serie, la cosa che ci possa avvicinare, che possa dargli veramente un'identità NBA, io tendo comunque a crederci, ecco.
Il bro ha fatto anche cose buone, se mi cito. Lodando in questo pezzo il talento fragile di Caris LeVert e mettendo Tom McCare alla 29. Invece i Bucks l'hanno preso alla 10 e direi peggio per loro.
alla 9 Piazzati domanda Sabonis, andò poi alla 11 ma fu subito al centro di una trade. Ricordate, certo, domanda tra chi e per chi, insomma?
Orlando Magic, no. Oklahoma City Thunder, esatto, con di mezzo la Dipo Ibaka.
Esatto.
Molto bene. Buono. C'erano anche una... c'era un altro giocatore, l'ultimo.
Ah, boh.
Che è andato da dove a dove?
È andato da... ottima domanda. Se...
no, da... Jeremy Grant. Jeremy Grant.
No, 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 no. Da Orlando a Oklahoma City, penso, sì.
L'abbiamo
oltre
detto.
Oladipo, sì. Oltre...
ah sì, è vero, che per Ibaka.
Iliasova?
DJ... no.
Iliasova, esatto, ah, Alessandro, ah, bravo. La nostra alla Thunder, eh?
Oh, che bello.
Ma Iliasova basta seguire il consiglio di Mappelli, te sparalo, tanto
esatto, da qualche parte.
Iliasova è vero questo, però.
Tra l'altro Ibaka, appunto, è arrivato a Orlando, è rimasto solo un anno, poi ha detto, sapete che c'è, raga, firmo con i Toronto Raptors.
Ma l'hanno scambiato per Ross, tra l'altro.
Bravo, scusa, hai ragione, hai ragione.
C'era un pezzo che diceva come gli Orlando Magic siano in grado di trasformare il vino in acqua e l'acqua in aria, dopo quelle tre trade.
ultimo pezzo di Lore, che riprendiamo, gli altri, insomma, fatelo da solo, gli altri che a parte gli scherzi, appunto, Lore è uno davvero molto bravo. Tra l'altro uscirà qualcosa rispetto a questo draft?
Draft no, ma poi comunque c'è la preview ora della March Madness di sicuro, fra poco, domani, questi giorni.
Di marzo 2017 troviamo una prima occhiata al draft 2017, in cui appunto si dà un'occhiata al draft di cui proprio non ricordo chi fu la prima scelta assoluta.
Un bel giocatore.
Come i poliziotti per strada davanti agli incidenti, avvisasti con largo anticipo dei lavori in corso su Jonathan Isaac. Mentre a marzo non stravedevi per nulla per Donovan Mitchell, che si era meritato giusto una menzione alla 24 appena prima di Anzei Spasenexis.
Fermi tutti. No, 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 su questo devo contraddire.
Vai.
Perché io Donovan Mitchell... a parte penso di aver spaccato qualsiasi cosa qui in casa mia nel momento in cui è stato scelto prima della scelta degli Heat, di cui squadra di quel tipo. Sinceramente non mi aspettavo una crescita così tanto, però io come difensore l'avrei preso tranquillamente le prime 10. Il problema è che io poi guardavo appunto quali potevano essere le scelte e magari non ero troppo. Poi dopo ci fu una crescita incredibile dopo, da aprile in poi. Però sì, cioè, volevo soltanto contraddire perché a me piaceva fondamentalmente.
Secondo questo podcast però c'è un giocatore che testa e spalle sopra gli altri da questo draft. Chi è?
Il miglior 3&D della Lega.
Esattamente. Esattamente. Terrence Ferguson esce da questo draft.
Aspetta, 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 tuono.
Tuono.
Eccolo qui.
Che non è nemmeno il primo Terrence a giocare in NBA, siccome c'è un tale Terrence Robertson con ben 13 minuti in carriera nel 2001.
Mamma mia.
Viene scelto dagli Adelaide 36ers, squadra australiana, yes, che meriterebbero un episodio a parte. Mi rendo conto che...
ma non ci giocava Bogut fino a qualche settimana fa?
Ovvio Adelaide, non ho idea, può essere.
Vediamo, esattamente, vediamo. No, sì, sì, sì.
Ovvio Adelaide.
Mentre Pelà ci guarda, io dico che da questo draft è uscito uno dei giocatori più forti dei prossimi 10 anni, eh? E non è né Collins né Mitchell né... ma è Derrick White, che al bro piaceva molto, se non sbaglio.
È bella storia anche la sua, eh.
Al college.
No, no, io ho finito, parlatene pure, cioè, davvero.
No, bella storia la sua, perché lui era uno che era molto piccolo nel momento in cui ci furono tutte le borse di studio e a lui non gli arrivò niente, quindi lui andò in Division 3, andò.
Beh, la classica storia statunitense.
Sì, 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 andò un po' la CJ McCallum, che però comunque una borsa di studio Lehigh che l'aveva trovata.
Gli sono cresciuti questi capelli da Resered di David Lynch.
È cresciuto fisicamente, è cresciuto, e l'ultimo anno ha deciso di farlo a Colorado, dove ha tranquillamente dominato la Pac-12. E aveva fatto anche una bella cosa, anche una bella un bel torneo aveva fatto.
Mi fate fare un ultimo gancio incredibile. Uno degli allenatori di questi Adelaide 36ers, che hanno praticamente il nome accorciato Sixers di Philadelphia, ma è Marty Clark. Marty Clark, nativo della Tasmania, fu assistente allenatore di Brett Brown nell'Australia delle Olimpiadi 2012. È appunto allenato gli Adelaide 36ers e attualmente è assistente allenatore a St. Mary in NCAA,
che è patria, che è l'uomo che va a prendere gli australiani e li porta a St. Mary's, tipo Jock Landale che ora gioca al Partizan, tutto questo gente qui. Se andate a vedere, St. Mary's ha sempre una buona colonia di australiani, appunto per questo.
Che bello,
bello, bello.
Pelacci ha concluso?
Brown, se non mi sbaglio, ha anche allenato i Adelaide, o forse dico una cavolata, ci sta. Vabbè.
No, non ha allenato lì, ha allenato forse in un'altra parte in Australia.
Sì, ha allenato sicuramente la nazionale, i Tigers probabilmente, Melbourne. Vabbè.
Perfetto, allora colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta Lorenzo per la sua presenza qui e soprattutto per aver portato pazienza alla conduzione di Gramegna.
No, grazie a voi quando volete, che volentieri.
Passiamo a salutare allora anche Jacopo. Ciao Jacopo.
No, io uscirò da questo podcast e ne prenderò uno mio come si deve.
Per favore, sì.
Con Blackjack e squilla di lusso?
No, gli ospiti stati male e basta. Voi invece li trattate troppo bene. No, comunque è stato un piacere, grazie a voi. È tutto ocra.
Ciao Nick.
Ciao a tutti. Ciao a tutti.
Ciao Ale, se ci sei.
Ciao a tutti, buonasera. Sì, ho ascoltato interessato, dato che non potevo partecipare in maniera particolarmente attiva questa sera, ho ascoltato particolarmente interessato, quindi grazie a Lore.
Ciao Leo.
Io ho deciso che resterò per il resto dell'annata sui miei toni Ferragnez, quindi hi guys, mettete like, condividete, buonanotte.
E ciao Pell, siamo riusciti anche oggi a stare dentro nella musichetta, lo consideriamo un successo quasi come quello del Milan nel derby.
Sei molto simpatico direttore, ma io esco dicendo KZ Okpala.
Molto bene. Ciao a tutti, ci sentiamo settimana prossima.